Questo programma è offerto da...
È destino di tutti accompagnare qualcuno. È destino di tutti essere accompagnati. Nel momento del bisogno, l'eleganza e la cortesia che ci contraddistingue dal primo giorno. Onoranze funebri Boselli.
Torniamo a voi dopo qualche giorno di assenza, mercoledì 9 luglio 2014, giovedì 10 luglio 2014, se ci state ascoltando su Radio Video Flash, canale 622 del Digitale Terrestre, buonasera da parte, buongiorno, anzi da parte di Eric Ganzerli, anche a nome di Andrea Pezzo, buonasera Andrea, buonasera avvocato, che non sentiamo, quindi come al solito si è dimenticato di accendere il microfono, probabilmente.
Sì, perché eccoti. Così io non faccio casino mentre parte la sigla, visto che la suona un gruppo di merda.
La smettila! Che il gruppo di merda, che è il suo, tra l'altro, il suo ex.
Che era il mio.
Che sì, era il tuo, esatto, esattamente. Come mai questa credine nei confronti di questo, del suo ex gruppo? Assolutamente immotivata, peraltro.
Anzi, ad avercene avuti i gruppi così.
Va bene. Vabbè. Buonasera, avvocato. Buonasera anche a Emanuele Scavuzzo, che si unisce a noi anche questa sera. Buonasera Emanuele.
Ciao Eric, ciao a tutti.
E buonasera anche a Dario Lilloni.
Buonasera a tutti.
Allora, è un po' una fortuna, almeno dal mio punto di vista, che noi non siamo stati in onda nella giornata di ieri, perché avremmo parlato di un Brasile-Germania.
In una parentesi dolcissima, Dario, prego. Hai perso i capelli per strada.
Sì, sì. Sì, è vero.
Sì, esatto.
No, dicevo, è un bene che noi non si sia stati in onda ieri sera.
Scavuzzo, guardalo lì.
Vabbè, è vero. Avete fatto un... È un po' come Conte, no? Ma Conte che ha fatto un trapianto di capelli. E... Scavuzzo però era già così prima, più che altro. Non è che ha guadagnato di più dalla tua tosata, dottor Lilloni. Comunque, dicevamo, per quanto riguarda la trasmissione, è un bene che noi non siamo stati in onda ieri sera, perché avremmo passato probabilmente 40-45 minuti a dire che grande partita sarebbe stata Brasile-Germania, questo Brasile che tutti davano per spacciato, e invece io invece tutto sommato non lo vedo così mal piazzato, e invece la realtà dei fatti ci ha consegnato un Brasile molto peggio piazzato rispetto anche alle previsioni, e una Germania che gliene ha fatte non uno, non due, ma ben sette addirittura ieri sera contro il Brasile, andando a conquistarsi una finale direi comunque strameritata, a prescindere da come è andato il torneo. Cominciamo da Dario.
Diciamo che il Brasile, pardon, la Germania ha preso la tua considerazione, ha alzato un ditino, ha detto saremmo di un altro avviso.
Sì, sì, posso anche dire, non credo che sia quello il dito che hanno alzato, onestamente. Però
no,
non credo sia l'indice, credo che sia immediatamente a destra, l'indice o sinistra, no, esatto. A seconda della mano.
Esatto. Cosa vuoi che ti dica? Alla fine è stata una partita fra una squadra che è scesa in campo e è andata a mille e un'altra che
è scesa in campo e andava a 10, molto semplicemente.
Sì, si è squagliata come neve al sole, perché ancora dopo il primo gol di Müller, ho detto va bene, ok, hanno fatto un buco in difesa. David Luiz ha fatto il buco in difesa, pace.
David Luiz che adesso... ieri sera ha pagato l'assenza, molto più di altri l'assenza del suo, come posso dire?
Compagno di reparto.
Esatto, sì.
Sì, assolutamente. E dicevo, ho detto ok, fatto il buco sul gol, pace. Io ho pensato, adesso io li ho visti giocare con la Colombia, che andavano come dei razzi, vabbè, ok, non c'è Neymar, siamo d'accordo, ma vanno come dei, andavano come dei treni tutti, adesso si mettono di nuovo ad andare come dei treni come prima, e puntano a recuperare. Il problema è che i tedeschi li hanno scherzati, ma veramente, perché se avete visto i gol fra il terzo e il quinto,
Li vedremo tra poco i gol,
è stato letteralmente un palleggio, perché hanno giocato in area del Brasile a palla c'è, palla non c'è. Questi tenevano il pallone, questi andavano su di lui e la passavano ad un altro. Sapete cosa mi ha ricordato? Perché ha visto il cartone di Holly e Benji?
E chi non l'ha visto di noi?
Quando a un certo punto si mettono a fare la gabbia, cioè si mettono a fare a giocare a Torello.
Sì. No, è partito un attimo il PC. Prego, vai. Non so, no, perché avevo aperto.
Ma poi era la roba del TG5.
Sì, no, perché stavo aprendo un sito, perché stavo cercando una cosa, più che altro. Poi che dopo sentiremo relativamente alla partita di ieri sera. Comunque andiamo avanti.
Dicevo che la Germania si è messa a giocare a Torello, ma un conto è giocare a Torello. È un conto è giocare a Torello nell'area dei tuoi avversari.
Sì,
e i tuoi avversari sono il Brasile. Brasile!
Esattamente.
È una cosa veramente allucinante.
Sì, non, probabilmente non sapremo mai quello che, per ovvi motivi, quello che è passato per la testa dei giocatori del Brasile. Però è evidente che qualcosa è successo ieri sera dal punto di vista psicologico. Perché un crollo del genere non puoi motivarlo solamente con le assenze. Evidentemente è successo anche altro. E non puoi neanche motivarlo comunque con la Germania, che è una grandissima squadra, però secondo me non vale 6 gol di scarto alla Brasile, con tutto il rispetto. Cioè, c'è uno scarto tra i due team, ma uno scarto non così ampio, secondo me. Cioè, è evidente che è uno di quei grandi. La partita di riserva è uno di quei grandi misteri del calcio che difficilmente verrà risolto. Neanche da Federico Buffa, che secondo me si sta già fregando le mani per un'edizione di Buffa.
Ma quello degli autogol.
No, quello vero, quello reale. Secondo me, tra questo, tra, come si chiama, tra Van Gaal e la sostituzione del portiere prima dei calci di rigore, secondo me ci vengono delle belle puntate, l'Italia soprattutto, ci vengono delle belle puntate di Buffa racconta, solo sul solo su questo mondiale, ne fa 10 solo su questo mondiale, probabilmente. Emanuele, come ti è sparsa la partita di sera? Come ti è sembrato? Cioè, come ti è sembrata? È anche poi brutto da dire, perché comunque è evidente quello che è successo. Però, tue impressioni su quello che è successo?
Agghiacciante. L'unico termine che mi viene in mente.
Si dice agghiacciante comunque, per la precisione.
Sì, agghiacciante.
Agghiacciante. Esatto, vai.
No, vabbè, il discorso è che penso che sia stato pienamente inaspettato il risultato.
Eh beh, grazie. 7-1 in semifinale. Chi è che se lo aspetta, effettivamente?
No, vabbè, ma tra l'altro, cioè, secondo me se lo aspettava solo il ragazzo che ha giocato il 7-1. Non so se avete visto.
Ma sono sempre abbastanza scettico su queste cose.
Non si sa, però complimenti. Complimenti a lui.
Complimenti, sì.
Gran bella natica, oserei dire.
Beh, caspita.
Allora, il discorso è che non penso sia, come Dario la penso, non sia giustificabile l'ampiezza del parziale con l'assenza di Neymar e di Thiago Silva.
Sì.
Penso che la Germania avrebbe vinto abbondantemente lo stesso anche
con Thiago
Silva.
Sì, un 3-1, per dire.
Così. Esatto.
3-1 ci può stare.
Questo risultato è un 3-1.
Sì.
Certo, il 7-1 è stato ampio. Scolari, diciamo, è stato il primo colpevole sicuramente della debacle.
Ma anche lì comunque, cioè, io non riesco a spiegarla solo con questo. Cioè, per dire, anche la debacle italiana, che per fare un paragone, che ovviamente grazie a Dio non è stata di queste dimensioni, nel senso che non abbiamo preso 6-7 gol in una sola partita. Comunque è anche difficile motivarla, per esempio, con le convocazioni. Per quanto le convocazioni di Scolari siano state ampiamente criticate alla vigilia, come tutte le convocazioni del resto, di tutte le squadre che falliscono, più che altro. Per dire, come se, mettiamo a caso che l'Argentina non vince i mondiali, ma Tevez l'ha lasciato a casa, la Spagna, figurati, con Llorente e altri giocatori. Cioè, è facile farlo comunque con le squadre che sono andate male.
In Germania c'è chi acclamava Mario Gomez, che non gioca praticamente da un anno, e volevano.
Intanto c'è Müller, che ne ha fatti 5 già in questo campionato, esatto, del mondo. Tanto se mettiamo a caso che Messi segna stasera, rischiano di andare in finale Müller e Messi a 5 gol, sarebbe anche un bel duello in vista del segno dei marcatori. dai.
A prendere una parentesi, Close ha segnato il 16° gol.
Tanto non ho il cappello adesso, ma fate conto che me lo metto e me lo tolgo di fronte a, okay, di fronte a uno come
quando, sai quanti gol ha segnato Müller in mondiali? Sì.
In un mondiale, allora so che ne ha fatti, so che è il quinto, questo è il quinto.
Ne ha segnati 10.
Ecco.
10 in due.
Sì, 10 in due mondiali, 5-5.
Di Müller e compagnia cantando, nel senso, sì, cioè, questo qui magari a 16 gol ci arriva prima dei 36 anni.
È possibile, anzi togliamo il possibile, è altamente, probabile.
Diciamo altamente probabile.
Esatto, specialmente se continua così.
Che, Close e Müller fanno coprono due zone del campo diverse, quindi
sì, certo,
se è più un pelo più facile arrivare a 36 anni ancora in condizione come prima punta, farlo
appunto è puramente numerico, cioè mi stupisce come questo praticamente abbia la media ai mondiali di un gol a partita a 24 anni.
È bravo e basta.
E tieni conto che non è un giocatore del quale si parla a livello anche mediatico moltissimo.
No, però, anzi, se ne parlerà molto adesso, più che altro dopo questo mondiale.
Sì, attenzione,
parliamo di un calciatore comunque che è già stato capocannoniere non era negli scorsi campionati del mondo.
Sì.
Ha vinto di tutto col Bayern Monaco, ha segnato in finale di Champions League, quindi comunque è un giocatore che
ti faccio al di là del discorso trattativo e mercato, tu hai mai sentito dire il pallone d'oro potrebbe vincere un Müller?
No, il pallone d'oro
nonostante sia un fior di giocatore e abbia un'età anche relativamente ancora giovane.
Mettiamo caso, se la Germania vince il mondiale probabilmente si comincerà quantomeno a fare anche il suo nome in vista del pallone d'oro di fine anno, probabilmente.
Assolutamente sì, secondo me il pallone d'oro per adesso balla fra due nomi.
Sì.
Quali? Müller e Robben.
Beh, anche dipende. Se l'Argentina vince il mondiale, è dura non darlo a Messi.
Infatti,
Messi
ce lo metto dentro sempre, a prescindere.
Diciamo corsa a tre.
Sì. Specialmente se l'Argentina vince il mondiale, più che altro perché Messi ha già fatto 4 gol e un assist in questo campionato del mondo, forse addirittura 2 assist, sì, non mi ricordo. Comunque, se magari decisivo anche in finale, cioè ha la sua consacrazione, Barcellona comunque vincere, continua a vincere alla fin fine, comunque continua a essere nelle squadre più importanti del mondo, Messi continua a segnare, quindi è anche dura non darlo a lui quest'anno, specialmente se mette una zampa importante sulla vittoria del mondiale dell'Argentina, se sarà mondiale per l'Argentina. Cominciamo a fargli passare la semifinale, poi ne riparliamo.
È più chiara anche sul pallone d'oro lunedì.
Certo, poi vedremo anche cosa succede nelle finali, anche se nell'anno del mondiale è anche difficile che comunque gli equilibri vengano cambiati poi da quello che succede da settembre dicembre, a parte nel 2010 dove comunque si consumò, teniamo, la mezza vergogna a livello di verdetto per quanto riguarda il pallone d'oro. Vi fermo un attimo perché non abbiamo ancora mandato in onda gli highlights della partita di ieri sera, e allora andiamo a rivedere esattamente tutto quello che è successo nella partita tra Brasile e Germania con il commento originale di Sky.
Calcio d'angolo andato come al solito, Hummels già 2 gol in questo campionato del mondo. Pallone sul secondo palo e Germania subito in vantaggio con il solito Thomas Müller, 1-0. Il pallone passa, Toni Kroos si prepara al tiro, c'è una grande conclusione, Müller ancora in area di rigore, la lascia lì, Klose! Miro Klose, 2-0 per la Germania, porta chiusa in faccia al Brasile, record storico di gol nel campionato del mondo per Miro Klose, nessuno mai nella storia come lui! Una sola squadra in campo, l'apertura per Philipp Lahm, la mette ancora in mezzo Müller, la manca, Toni Kroos, 3-0 in 24 minuti, 3-0 in 24 minuti, Germania spaventosa! Ancora una palla persa, dentro ancora il pallone, che tira dentro Toni Kroos, 4-0, non ho mai visto nella mia vita una semifinale così e ne ho viste tantissime dal 1970. prova a uscire Hummels, dentro ancora il pallone, Khedira, un buco continuo, Khedira la apre, Özil dentro ancora, Semi, Khedira, 5-0, questi non si fermano, potremo assistere alla più grande sconfitta, e forse già la più grande sconfitta della storia del calcio brasiliano. Lam, Khedira, Lam cerca il pallone dentro, 6-0, Schürrle, 6-0, 6-0. Müller dentro, Ovedes la mette giù, poi cerca il tiro, 7-0 di Schürrle, 7-0 di Schürrle, 7-0. Bernard dalla parte opposta, questa volta nella terra di nessuno, anzi Oscar nella terra di nessuno, Neuer, Oscar, 7-1. È una semifinale che passerà alla storia.
Eh sì, è una semifinale che passerà alla storia, senza alcun dubbio, quella che abbiamo visto ieri sera tra Brasile e Germania, con la vittoria della Germania per 7-1, Germania che affronterà domenica la vincitrice tra Argentina e Olanda, partita che inizierà tra un'ora circa, alle ore 22, con diretta televisiva in Italia sulla Rai e su Sky. Prego. Prego, Emanuele.
Tra l'altro, Eric, prima o poi Caressa ci spiegherà perché... No, dico, prima o poi Caressa ci spiegherà perché pronuncia 0, TS e RO.
Beh, se andiamo a vedere, ci sono telecronisti che hanno delle pronunce abbastanza particolari. Anche quello di Juventus Channel ha una pronuncia molto particolare. Per lui, per esempio, il giocatore si pronuncia Coseres e non Caseres, per motivi inspiegabili. Okay. Caressa, tra l'altro, che ieri sera, per chi ha ascoltato la partita in diretta su Sky, si è reso protagonista di un'uscita decisamente rivedibile, che possiamo andare a riascoltare dopo il 2-0.
Del mondo. 2-0, porta chiusa in faccia al Brasile, ma attenzione, siamo al 24esimo e io di partite strane che erano 2-0 e sembravano finite, ne ho viste tante, Beppe, soprattutto dopo 20 minuti 2-0 ne ho viste tante di partite strane, attenzione.
E infatti è stata una partita strana, ma nel senso che dopo il 2-0 la Germania non si è fermata, ne ha fatte altre 5, di cui 4 in 6 minuti per la cronaca, dal 2 al 5-0 praticamente. Diciamo che non è stata un'uscita particolarmente fortunata per Fabio Caressa, che più tardi ha detto anche: io non ci credo che la Germania ne fa 7 al Brasile. E invece,
ecco.
e invece.
Oltretutto il 7 è stato anche un gol fantastico, perché ha fatto
grandissimo gol,
il pallone sotto la traversa,
grandissimo gol. Allora infatti possiamo andare a prendere anche questa frase più che altro di Caressa.
Io posso credere che il Brasile finisca a perdere 7-0 alla semifinale,
e infatti ha perso 7-1.
Dai in giù, poi cerca il tiro, 7-0 di Schürrle, 7-0 di Schürrle,
7-0.
No, 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 è il montaggio più che altro.
Montaggio,
è il montaggio, perché l'ho detta dopo il 4-0 per la cronaca. Oh.
Quindi la maggior ragione, ha sparato un numero a caso e l'ha ancora preso.
Esattamente. Poi dopo la partita in collegamento con Sky, Caressa ha detto questo.
L'ho detto fin dall'inizio, una volta fuori l'Italia avrei fatto il tipo per il presidente. Ma in testa le parole che...
Adesso
detto...
Matteo per l'Olanda, in Olanda stanno già lì che...
Sono scappato facili di tutti i tipi!
No. Non è stato particolarmente fortunato, Caressa. Però vabbè, alla fine i pronostici li sbaglia solo chi li fa, come diceva il grande Rino Tommasi, che salutiamo se ci sta ascoltando, ma non credo. Allora, come detto, cosa succede adesso al Brasile? Perché comunque questa sconfitta è... Sono quelle sconfitte che però, secondo me, ti... Non so se ti portano a un così grande cambiamento, perché magari puoi anche ipotizzare: ma è stata un'aberrazione, non siamo così scarsi come il punteggio vuole dire. Voi pensate che ci sarà un grande cambiamento nel Brasile dopo questa disfatta?
Secondo me sì.
Tu dici sì.
O meglio, è plausibile. Allora, perché Emanuele diceva giustamente, questo Brasile comunque rispetto a quelli anche più recenti, precedenti, è obiettivamente più scarso. o meno forte, se vuoi dirla diversamente.
Sì.
Quindi comunque un po' di autocritica te la fai, anche perché, scusami, in questo mondiale non è che il Brasile abbia fatto vedere cose grigie.
Sì, no, cioè, fino alla
un sacco no. di squadre che hanno giocato meglio che sono uscite prima.
Vero, vero, Cile, assolutamente.
Una partita, Andrea, semplicemente contro la Colombia, diciamo, e a sì, sprazzi sì. contro il Cile. Basta. Questo è stato il mondiale del Brasile.
Sì.
Infatti comunque noi dicevamo per certi versi, meno io dicevo, sostenevo, sostenevo ancora adesso che era un Brasile molto europeo, cioè un Brasile che non avrebbe mai vinto, comunque difficilmente vinto 5-0 tutte le partite, più sì. probabilmente avrebbe vinto tutte 1-0,
sì.
difendendosi più di quanto si difenderebbe un Brasile normale, però è anche obiettivamente non più forti di altri Brasili, quindi c'è cioè, un po' perché gioca male, un po' perché effettivamente la squadra è quella che è. Secondo me cambieranno qualcosa, c'è, ci sono dei giovani interessanti comunque, non è semplicemente mica tutto, Neymar è forte.
E il problema è che però il fatto che debba cambiare qualcosa secondo me è dovuto proprio al fatto che evidentemente il Brasile a questo giro ha beccato una generazione magari non ai livelli delle precedenti, molto banalmente. Perché hanno prodotto i prodotti forti di questa generazione sono stati Neymar, Thiago Silva, in parte David Luiz.
Beh, già Thiago Silva e Neymar, secondo me, sono già due generazioni diverse.
Sì, ok. Thiago Silva è nella seconda fase della sua carriera, Neymar è ancora nella prima, siamo d'accordo. Però diciamo che questa generazione, specialmente, ed è strano pensarlo, specialmente in attacco, ha prodotto veramente poco. Perché sì, il fatto che debbano.
Fred era il meglio che c'è. E tra l'altro
no, non ci credo.
È un trentenne, non stiamo parlando neanche.
Attenzione,
va detto che anche tutto l'astio dello stadio del popolo brasiliano di Freddy lo trovo abbastanza generoso. Comunque,
allora, Eric, Fred è un ottimo giocatore. Diciamo
Fred va detto che sì. va detto che senza il fisico, senza la castagna, io non saprei come inquadrarlo a livello di. Non saprei se definire se è scarso o forte. Però, effettivamente, è molto potente. Per il ruolo che occupa, è molto potente.
Non è scarso o forte, è un buon giocatore, non è un campione.
Quello forse no. Quello forse no.
Ha fatto tantissimi gol con Lione.
Quello forse no.
Non è un giocatore disprezzabile. È sì. a fine carriera. E quindi ritrovarsi con un centravanti a fine carriera e avere solo un centravanti.
Sì.
E non è da Brasile.
Ho capito.
Semplicemente questo.
Ho capito. Tra l'altro, parlando di cose curiose che escono dalla partita di ieri sera, c'è una radio tedesca che si chiama Radio Bayer 3, che aveva qualche giorno prima della semifinale tra Brasile e Germania correttamente predetto cosa sarebbe accaduto. Possiamo vedere la pubblicità, possiamo più che altro farvela ascoltare con l'audio, anche se onestamente rende di più a livello visivo. Ascoltiamolo un attimo. Ecco, avevano predetto che sarebbe accaduto questo, praticamente. Per chi ci sta ascoltando e non ci sta guardando in video, praticamente c'è questo cocktail, praticamente, con la bandiera brasiliana, musica brasiliana, che viene schiacciato e distrutto da un boccale di birra gigantesco, con, ovviamente, la bandiera tedesca. È esattamente quello che è successo alla fin fine. Magari non pensavano che sarebbe arrivata tanto la nazionale tedesca, quelli di Radio Bayer 3, Bayer Drive. Però, insomma, alla fine sono stati facili profeti. Come non è stato facile profeta Caressa, per esempio. Va bene. Invece adesso la domanda è cosa accadrà alla Germania. Nel senso che una vittoria per 7-1 rischia, diciamo... Non voglio dire che rischi di complicare la vita, quantomeno, la Germania in vista della finale. Però... insomma, li fa magari... corre il rischio, quantomeno, di fargli arrivare con... non voglio usare il termine prosopopea, perché comunque è anche sbagliato. Però magari li può far arrivare con un'esaltazione che può magari costargli caro in finale. Non credo, però il rischio c'è. Devono stare molto attenti dal punto di vista mentale, più che altro, secondo me.
Sì, devono. Secondo me il momento, quello che devono fare adesso è non pensare assolutamente a nient'altro che alla partita successiva, stare sì. molto attenti. Magari potrebbe servire anche, non dico di improvvisamente mettersi a temere l'avversario che dovranno affrontare, perché comunque sì. sono forti, sanno benissimo di essere probabilmente adesso la squadra, se non più forte, la più solida di questo mondiale.
Sì.
Però devono stare molto attenti a... Secondo me ci riusciranno, non credo che avranno grandi problemi in questo senso.
Sì, no, Löw è, diciamo, è anche molto, molto bravo da quel punto di vista.
Sì, assolutamente. Devono semplicemente stare molto attenti a... a non montarsi la testa, ma a questo punto, sapendo che comunque non hai ancora... Sì, ok, hai fatto 7-1 al Brasile, ma se poi la finale la perdi, poi anche vengono fatti 12 al Brasile.
E non serve niente, sei comunque il primo degli sconfitti, alla fin fine.
Esatto, sei più forte di tutti gli altri, esatto. Fondamentalmente. Quindi non... devono semplicemente stare molto attenti, tenere la guardia bassa.
Sì.
Tenere gli occhi bassi e continuare a lavorare molto duro.
E comunque, fondo, vai, scusa, finisci, poi dico cosa volevo dire.
Potrebbero anche pensare, beh no, poi lo vedranno loro, insomma, però il fatto di essere così vicini potrebbero anche caricare, sicuramente ricaricherà un sacco questa cosa, ricaricherà un tantissimo questa una vittoria del genere, però devono stare attenti a pensare che in finale non avranno di nuovo il Brasile.
Ah, potrebbero avere l'Argentina, quella che di fatto potrebbe essere una sorta di bella, perché comunque abbiamo la finale dell'86 dell'Argentina. Scusa?
Sarebbe la terza finale fra loro.
Sì, esatto, sarebbe, e sono la bella perché comunque sono 1-1, perché comunque nell'86 l'Argentina vinse con la Germania per 3-2, nel 90
la Germania,
nel 90 vinse la Germania con il rigore di Breme, sono 1-1, quindi sarebbe una sorta di bella sostanzialmente per loro, per Argentina e Germania. A prescindere comunque da come andrà a finire la finale per la Germania, è comunque, secondo me, anche il trionfo di un sistema. Un sistema calcistico, di un sistema organizzativo per la Germania che comunque sta dando grandissimi frutti in questi anni, frutto di un lavoro pluriennale che forse dovremmo cominciare quantomeno, dovremmo quantomeno cominciare a trarre ispirazione noi italiani, visto che stiamo parlando di rinnovamento della Federcalcio. Tra l'altro oggi c'è stato un grande caos per le dichiarazioni.
Tavecchio che ha deciso, ragazzi.
Tavecchio ha deciso di morire, evidentemente, contando le dichiarazioni.
Condanna per candidarsi.
Ok, dici?
Io non lo conoscevo, mi sono informato, effettivamente, c'è più condanne che capelli.
è perfetto per il calcio italiano, allora, no?
Esatto.
Chi meglio di lui? tra tutti quelli che sono lì, insomma, effettivamente si può trovare in buonissima compagnia, mettiamola così.
Comunque, riguardo al discorso prima, infatti tanto adesso si fa parlare di queste famose squadre B, che in Germania ci sono, al pari della Spagna di sicuro. Non so se in Inghilterra ci siano le squadre B.
No, in Inghilterra no.
In Spagna e in Germania, appunto,
sì,
ci sono.
Vero.
Quindi potrebbe essere una delle tante idee da mettere sul tavolo.
Comunque Tavecchio e Macalli, l'accoppiata nuova della Federcalcio, si farà ben volere dalla Juventus, comunque, date le dichiarazioni che ci sono state oggi. Tavecchio, per esempio, ha dichiarato... scusatemi, abbiamo un piccolo problemino più che altro a livello di immagini. Eccoci qua, adesso possiamo andare a prenderlo. Tavecchio, Agnelli, la FGC non è roba da ridere. Mourinho CT, venga gratis, io preferisco Mancini. Tavecchio ha detto, candidato a presidenza FGC, replica numero uno della Juve, cita Stalin, dicendo contano i fatti. Sul futuro commissario tecnico azzurro, quando ti offro una nazionale come la nostra devi lavorare anche senza stipendio. Io sono per una cantera federale, poi ci sta che il processo lo avvii qualcun altro. Ha anche detto, mi pare che abbia detto, da interista io spero che sia Mancini, fammi vedere un attimo. Ecco qua, chi scelgo tra lui e Mancini, cioè tra Mourinho e Mancini, se parlo col cuore da interista dico Mancini, perché nei momenti delicati ha sempre fatto bene. Quindi sì, sono diciamo dichiarazioni che sicuramente agli Juventini li farebbero piacere.
Gli abbia fatto vincere tutto all'Inter.
Sì, vabbè. Esatto. Macalli invece ha avuto da ridire su alcune dichiarazioni del presidente della Juventus Andrea Agnelli, dicendo: Macalli attacca Agnelli, senza il cognome lavorerebbe al Tornio. Il presidente della Lega Pro usa parole durissime contro il numero uno della Juve, che ha bocciato la candidatura di Tavecchio alla presidenza federale. Cerchiamo di offendere meno, io non mangio con i soldi del governo italiano. Aggiungendo poi, tra l'altro, io quando vado a lavorare produco e pago le tasse. Lui e la sua famiglia fino ad oggi hanno spolpato l'Italia. Cerchiamo di offendere meno, a nessuno è permesso. Non sono untile al signore, hanno solo il cognome. E senza quello forse andrebbero in un tornio ogni mattina e vediamo quanti pezzi producono in un'ora. Io mangio a casa mia, non mangio con i soldi del governo italiano. Bel clima intorno ai due candidati, intorno alla Juve, più che altro.
Questo è un po', vedi, un punto di partenza è questo qui. Toni cordiali,
esatto,
concilianti,
sì. Esattamente. Vabbè, vedremo. Poi dopo andremo sulla Gazzetta dello Sport a vedere un po' i titoli relativamente alle notizie della giornata. Tra l'altro c'è una notizia importante di mercato, possiamo andare a prendere subito dalla Gazzetta dello Sport, che titola: Juve, assalto finale ai tour, preparateci incontro la gente. Pare che siamo effettivamente abbastanza vicini alla chiusura dell'accordo tra Juventus e Turba.
L'Inter ha preso il Dodò.
Beh, pare che la Juve abbia quantomeno preso, comunque sia molto vicina a prendere Morata, perché Morata ha fatto un'intervista al Marca dove ha praticamente ammesso che sta per andare alla Juventus, perché ha detto: sono felice, per me è una sfida questa cosa qui. Quindi vedremo cosa succede. Certo, per l'amor di Dio. Assolutamente, bisogna aspettare tutto quanto, però quantomeno. E magari domenica nel post finale magari parliamo anche un pochettino di calcio mercato, visto che poi non ci sentiremo più per tutto il resto dell'estate fino all'inizio del campionato. Quantomeno ci sono un po' di movimenti per quanto riguarda la Juventus, e anche per quanto riguarda la Roma, che comunque si sta muovendo molto bene. Sta andando un po' sull'usato sicuro la Roma,
che non sono d'accordo con te.
Vai.
Non sono completamente d'accordo con te. Secondo me il calcio mercato della Roma per adesso è abbastanza fallimentare. Mi spiego.
Secondo me non è fallimentare. Più che altro hanno preso una direzione precisa, cioè quella dell'usato sicuro. Poi vedremo se pagherà o meno. Questo al momento non posso saperlo.
È un lavoro che non si abbina al lavoro svolto da Sabatini in questi anni, sia al Palermo sia alla Roma.
Ok, cioè, quello sì, quello si può dire.
È una cosa strana. Guarda, la Roma ha dato in prestito Jedwai, che è un centrale difensivo giovane di prospettiva, che l'ha portato in prestito biennale, mi sembra in Bundesliga, non ricordo.
Sì,
la Roma ha dato via un terzino sinistro, che è Dodò, che comunque aveva già esordienza reale, ha fatto abbastanza bene all'Inter.
Sì.
Per spendere due terzini sinistri, uno trentenne che è Emanuelson, che viene da stagioni fallimentari al Milan, e uno addirittura 35enne che è Ashley Cole, che è un ottimo giocatore però a fine carriera.
Mm-hmm. Quindi ha preso un terzo anche, perché ha preso e l'ha lasciato lì in America, ha preso anche il terzino statunitense che ha fatto sfacelli.
Esatto. Abbiamo tra l'altro anche una foto di Dodò in azione, eccola qui, la potete vedere se ci state guardando in diretta video. Andiamo avanti.
Quindi, non lo so, ha preso poi Keita, che è un altro giocatore a fine carriera, non mi sta piacendo il calciomercato della Roma.
Io ripeto, finché non li vediamo sul campo possiamo giudicare, possiamo stare qui a giudicare quanto vogliamo. È una tattica, cioè nel senso, stanno andando sull'usato sicuro, poi vedremo se pagherà. Teniamo che conto che la Roma deve fare Champions League quest'anno, quindi comunque bisogna anche di giocatori di esperienza da quel punto di vista.
Definire Emanuele su un usato sicuro mi viene complicato.
Sì, però Ashley Cole decisamente sì, però, dai.
Sì, quello sicuramente.
Keita anche, se vogliamo, anche se non è proprio... Sì. Non è proprio vecchissimo, però.
Vabbè, il discorso è che, per esempio, uno come Turbe sarebbe servito più alla Roma che alla Juventus. Con tutto il rispetto per i Turbe, che è un grande giocatore.
Un esterno serve, noi della Juve, quindi...
Ma non quel tipo di esterno. Un esterno puro servirebbe, un quinto.
Io faccio sempre il nome di Mertens, perché per me sarebbe giocatore
No, neanche secondo me, Andrea, perché Mertens è offensivo tanto quanto tu.
È molto Mertens è molto forte.
Sai che Keita lo ritenevo tutto, Keita lo ritenevo più giovane, invece ha 34 anni. Ero convinto fosse un pelo più giovane. Ero convinto fosse un pelino più giovane, tipo 31-32, invece ne ha 34 addirittura. Già. Quindi non è proprio abbastanza avanti con gli anni anche lui. Anzi, è più vecchio lui di Ashley Cole, andiamo a vedere. Che comunque
probabilmente
esatto. Allora, cominciamo a parlare della seconda semifinale, Argentina-Olanda, che inizierà tra una mezz'oretta circa. Gran partita, dovrebbe essere una partita molto divertente dal punto di vista dell'attacco, perché sono due squadre che non si nascondono molto, nel senso che sono due squadre che giocano abbastanza a viso aperto. Detta così, poi finisce 0-0 nei calci di rigore.
Vabbè,
però...
hanno anche due difese che fanno abbastanza ridere, per questo. Non
quello sì, molto. Quello è vero. Cioè, quello è vero.
No, non è la migliore caratteristica di entrambi.
Quello è vero. Dovremmo comunque divertirci, Dario.
Ah, sicuramente sì. Io mi aspetto quantomeno una partita, facile dirlo ovviamente,
sì.
Una partita più combattuta di quella che abbiamo visto ieri sera, perché comunque...
non penso ci voglia molto sulla carta.
No, non penso ci voglia un grande sforzo.
No.
Perché abbiamo due squadre che, rispetto al solo Brasile, due squadre che sono molto più solide,
sì.
Molto più equilibrate, perché... È vero che l'Argentina ha un grande peso offensivo perché comunque si trova teoricamente con Messi, con Higuain, adesso ha Di Maria fuori, ma è probabilmente il più forte del mondo nel suo ruolo in questo momento.
Una brutta tegola, Dario.
No, questo è d'accordo, questo siamo sicuramente d'accordo. però l'Argentina comunque ha la solidità di squadra necessaria per sopperire anche all'assenza di Di Maria, perché tutti dicono che l'Argentina è Messi dipendente, ho capito, però i gol li hanno fatti anche altri nell'Argentina, e Messi non ha fatto solo gol, li ha fatti anche fare. Correggetemi se mi sbaglio.
Sì, vero.
Dall'altra parte c'è un'Olanda che, oltre a essere discretamente forte in difesa, non è eccezionale, ma comunque è sicuramente a livello utile per un mondiale, e in termini di attacco ha secondo me una sensazione di strapotenza calcistica, ma di consapevolezza della propria forza. Perché soprattutto gente come Rob, in questo mondiale ho visto Robben e Van Persie veramente buttarsi dentro le aree avversarie quasi con la certezza di fare gol ogni volta. Soprattutto Robben, ho visto un giocatore probabilmente che è veramente un'espressione di strapotenza calcistica in questo momento, perché ha letteralmente la capacità di fare esattamente quello che gli pare. Io sono molto curioso di vedere Robben con messo contro una difesa come quella dell'Argentina, che comunque di gol ne ha presi veramente molto pochi in questo mondiale, quindi sono molto curioso di vedere cosa succederà.
Sì. Opi?
Ma io, come ho detto l'altra volta, sostengo che l'Olanda abbia nell'allenatore un valore aggiunto in più rispetto alle altre nazionali. Io Van Gaal non lo stimo moltissimo, però effettivamente secondo me avrà anche in questa partita un peso quasi al pari i giocatori che andranno in campo.
Sì.
Effettivamente è uno che, ripeto, rispetto agli altri allenatori conta molto di più, secondo me almeno.
Siamo in attesa più che altro del video classico della FIFA sull'account YouTube, più che altro per vedere le formazioni a livello tattico. Io ho le formazioni in ordine di numero in questo momento qui in cabina. Possiamo anticiparvi che gioca Silsen, per esempio, nell'Olanda dal primo minuto.
C'avevo il dubbio che avevamo noi l'altra.
Sì, esatto. E invece Krull parte dalla panchina, magari per entrare di nuovo prima dei rigori, però vedremo se arriverà ai calci di rigore, più che altro. Per quanto riguarda invece possiamo dirvele, poi dopo ve le diremo in ordine tattico. In ordine di numero invece le formazioni sono queste: per l'Olanda Silesen, poi Vlaar, De Vrij, Martin Cindy, Blind, De Jong, Van Persie, Schneider, Robben, Keut e Wijnaldum. Mentre per quanto riguarda l'Argentina, Romero in porta, Garay, Zabaleta, Biglia, Perez, Higuain, Messi, Mascherano, De Michelis, Rojo e Lavezzi. Questi sono gli 11 che inizieranno la partita.
Eric, Perez sostituirà Di Maria come nei quarti di finale dopo l'infortunio.
In panchina abbiamo per l'Olanda panchina che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, sono 11 contando gli indisponibili. Sì, sono Yamat, De Guzman, Vereg, Veltman, Kongolo, o Kongolo che dir si voglia, Klasi, Lens, Untelar, Depay, Worm, Krull e Fer, che però non è disponibile. Per quanto riguarda invece l'Argentina, in panchina ci sono Campagnaro, Gago, Rodriguez, Orion, Augusto Fernandez, Federico Fernandez, Palacio, Alvarez, Aguero, Andujar, Basanta e Di Maria, che però anche qui è indisponibile. Queste le formazioni di Olanda e Argentina. Tra poco poi le speriamo, almeno nell'account della FIFA su YouTube, con l'animazione grafica le faremo vedere anche in formato video, ma al momento non ci sono ancora novità da quel punto di vista, non ci sono appunto le formazioni. Come detto, dovrebbe essere una partita molto divertente. Vedremo chi potrebbe essere l'uomo del match. L'Argentina, vabbè, Messi, bene o male, però andando a vedere più che altro anche le altre, il resto del lineup. Magari un Higuain, contando che comunque ha già scaldato il piede nei quarti contro il Belgio.
Sai che io mi gioco, per l'Olanda mi gioco Schneider.
Schneider, sì. Già stato decisivo col Messico. Già stato decisivo col Messico Schneider, quindi potrebbe...
Allora io vado con Untelar, Eric.
Untelar? Deve entrare però a quel punto, perché comunque parte dalla panchina. Magari l'uomo del match è ancora Krull. Se vanno ancora i rigori, magari sì, vediamo. No, l'Argentina, a parte Messi.
L'uomo del match sarà di nuovo Krull. Poi in Germania, tipo in finale contro la Germania, prenderà tre pere per tre battaglie.
Accidenti, che pessimismo. Che pessimismo, accidenti. Comunque vedremo. Vedremo che succederà, vedremo che succederà in questa gara, che ricordiamo inizia alle ore 22, partita che sarà trasmessa come sempre in Italia da Sky e dalla Rai. Tra l'altro Sky e Rai che alla fine hanno avuto ragione, perché comunque loro avevano detto: noi non pensiamo, non pensiamo che l'eliminazione dell'Italia influirà tanto dal punto di vista degli ascolti. Ed effettivamente ieri sera la semifinale 10.650.000 su Rai 1, 2 milioni su Sky, quindi bene o male da quel punto di vista sono dati davvero notevoli, specialmente quelli di Sky, 2 milioni per quanto drogati,
che è un mondiale stupendo, è il mondiale più bello degli ultimi vent'anni.
Sì, non andrei con l'esagerazione di Sky, no, tipo il mondiale dei mondiali, cose di questo tipo. Però effettivamente sono mondiali divertentissimi questi dal punto di vista del
diciamo che dal 90 in poi non ricordo mondiali più belli di questi.
Nel 98 in Francia, 98 in Francia forse.
Sì e no.
98 in Francia. E poi ci sono stati appunto questi. 2002 in Corea, insomma, al di là della disfatta italiana con la Corea. Finale non bellissima, onestamente.
Anche nel 2006, quando l'abbiamo vinti, il mondiale tutto sommato pessimo.
Sì, no, pessimo magari no, però comunque sì, effettivamente livello medio delle partite non altissimo, effettivamente. 2010 in Sudafrica, bella la finale, se vogliamo, a parte quello, poco altro. E quest'anno invece comunque tante belle partite. Già dal primo turno abbiamo detto
l'americano nel 94, orrendo.
Vabbè, lì era quantomeno preventivabile. Vabbè, d'altra parte, se giochi la finale a mezzogiorno con 42 gradi, mi sembra che è normale. A un certo punto. Vediamo un pochettino i siti cosa dicono. Abbiamo detto della Gazzetta dello Sport, che titola: Juve, assalto finale ai Turbe, paratici incontra la gente. I Turbe, giorni caldi, Morata più vicino. Poi, di lato, live blog dalle 22 alle 22 c'è Olanda Argentina, formazione ufficiale c'è De Jong, chi arriverà in finale vota, c'è un sondaggio, vediamo cosa dice il sondaggio.
Allora, Eric, sapendo che c'è De Jong, puoi votare tranquillamente Argentina.
Ah, ok. questo grande ottimismo. C'è il sondaggio. Come finirà Olanda-Argentina? Olanda al 90esimo, Argentina al 90esimo, supplementari o calci di rigore. Vedremo se. Oppure c'è anche la quinta ipotesi, tra l'altro, che è bellissima. Secondo me, con una Germania così forte, conta poco. Si gioca nel secondo posto. Vediamo se sarà così, effettivamente. Non posso dirvi il risultato perché non me lo fa vedere, sfortunatamente. Tour de France, Nibali, buon vantaggio, ma occhio a Contador. Nibali che continua a essere maglia gialla al Tour de France.
No, ha incrementato, Eric. Ha preso 2 minuti e 40 su Contador.
Vero, oggi. Assolutamente. Sì. Poi Bianchi sogna in rosso, è primo con la Ferrari nei test a Silverstone. Poi ora sparano tutti su Scolari, la gente di Neymar, uno STR, poi possiamo immaginare il resto, più che altro. Filippaolo lascerà dopo la finalina, pronto Tite, comunque era dal 2002 che non arrivavamo in semifinale.
Beffa Neymar, che adesso veramente è stregone, no?
Sì,
stregone.
Qualcosa del genere, sì. Beffa Neymar già cammina al Barcellona, 14.000 euro al giorno, poi scommessa record sul 7-1, punta 20 dollari, ne vince 46.000. Diego Maradona gode, schiacciati, Mourinho, che compassione. Poi abbiamo altre notizie di mercato. Inter ora l'assalto a Jovetic, per Medel si muove Toir, o Medel che dir si voglia. Milan, Ramia, i dettagli in serata sarà a Milanello. Poi Morata sentiare di Juventus, felice, per me è una sfida. Notizie poi del Tour de France, l'abbiamo detto. Domani le conferenze stampa di Mazzarri in Zaghi, perché cominciano i due ritiri di Milan e Inter, saranno trasmesse in diretta dalla Gazzetta. Abbiamo detto di Macalli e Tavecchio. Anche Xavi a New York, dalla Spagna quasi fatta. Il clan Benzema è nervoso, ha aggrediti tre giornalisti. I convocati per l'Inter del Trentino: c'è Dodò e Mbila in attesa. El Shaarawy suda già a Milanello, mi sei mancato. Anche la Roma su Shaqiri, Carrasco ormai è fatta. Poi altre notizie: Cavs all in su LeBron, ora possono offrire il massimo. Teniamo d'occhio questa cosa. Hit James a mezzanotte, credo che sia magari un accordo, quantomeno, non un accordo, comunque un incontro importante tra la dirigenza dei Miami Heat e LeBron James, che è dato in odore di addio, comunque quantomeno è molto molto ricercato dalle altre team dell'NBA. Poi Rossi in Germania felice per il rinnovo, Pedrosa con la Honda ufficiale fino al 2016, Siena dichiarata fallita, si riparte dalla Serie B, punto di domanda per quanto riguarda il basket. Matrimonio di Djokovic, affresco vincitore di Wimbledon, Giro Rosa cucinato a sesta, la rimonta a Milan Morale, World Series of Poker, avanti 11 azzurri, Limongi e Nuvola i migliori. Vediamo il Corriere dello Sport, che è il quotidiano di Roma sportivo, il secondo quotidiano sportivo della nostra nazione. Il titolo: Scolari, brutta sconfitta ma non è tutto da buttare. Olanda Argentina dalle 22 segue la semifinale. Poi vari lato gossip: Morata alla Juve, in Italia con la sexy Maria Pombo, che presumo sia la sua fidanzata o la sua moglie, non so. Napoli per Zuniga, vacanze sotto scorta. Il Paris Saint Germain punta Lichtsteiner, avviati i primi contatti. Juve ora ufficiale, ritiro a porte chiuse. Dodò grazie interisti, che accoglienza. Vediamo un pochettino. Varie notizie. Brasile, movimento da rifondare o no? L'articolo del Guerrino Sportivo. Francia, Pogba ballerino sul palco. Basta, voglio l'Europa, Lazio scelta giusta, e poi altre cose, altri articoli che comunque non sono particolarmente importanti per quanto riguarda il Tutto Sport, Corriere dello Sport. Tutto Sport che ieri sera invece titolava con un bellissimo Sele Ciao al termine della partita tra Brasile e Germania. Il titolo è: eccolo, Morata Juve, ora ci siamo, Conte lo aspetta lunedì, ovviamente Tutto Sport quando ci sono i mondiali. Questa è la parte principale dell'home page, vabbè che in alto c'è World Cup News dalle semifinali, dalle 22 in Argentina, là, però il titolo principale ovviamente di mercato per la Juventus, perché è Tutto Sport, se no non sarebbe Tutto Sport, appunto. Morata parla da Juventino, felicissimo che sfida, i turbi accelerata Juve, parateci incontra la gente. Macalli e Danieli, la tua famiglia ha spolpato l'Italia. Pogba colto da eroe, la Juve non si molla. Juve adesso ufficiale, il ritiro a porte chiuse. Poi altri articoli, tra cui la fidanzata di Balotelli con un pitone in mano. Non facciamo battute, per favore. Brasile, i giornali attaccano, Scolari all'inferno, vacci tu. Toro, Quagliarella, sì, l'affare è a un passo. Il titolo anche in questo caso è Si Quaglia, che era già il titolo di qualche giorno fa. Tour de France, Frome cade ancora e si ritira, cosa che quantomeno aumenta le possibilità di Nibali per la vittoria finale di questo tour. Mondiali, Scolari, le quote lo confermano al Brasile. Del Piero, chiama il Celtic, la Scozia, mi piace. Bayern, presentazione bagnata per il bomber Lewandowski. Poi vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Notizie dilettanti del Piemonte. Poi altri sport. David Luiz, chiediamo scusa a tutto il Brasile. Mourinho, provo pena nei confronti del Brasile. C'è una foto che poi magari possiamo far vedere più tardi. Fiorentina, si valutano Bernardeschi e Babacar. Genoa, idea Izzo per la difesa. Samp, vicino Samuel, interessa Bergessio. E poi notizie di motori, Miami per l'NBA, Miami ingaggia McRoberts e Granger, basket in carrozzina, questo è importante, la vittoria dell'Italia sugli Stati Uniti. Per quanto riguarda invece i mondiali, c'erano delle foto relativamente al tracollo del Brasile ieri sera, questa è una, per esempio il carnevale cancellato con il Gran Piquet, dai raga mi schiamo le squadre con David Luiz. Poi abbiamo, vediamo un pochettino, Gesù, ecco, questo è un pochettino blasfema, la statua del Cristo Redentore che prende il volo a mo' di shuttle. Poi abbiamo sempre il Cristo Redentore con la mano sul volto. La bandiera tedesca che mangia quella brasiliana. Poi abbiamo altre cosucce da far vedere. Brasile-Germania ipotizzato a FIFA con la connessione è stata persa, questo match è terminato, e altre cose comunque che ci sono. Brasile-Germany Brothers per motivi inspiegabili, inutile spiegare perché. E altre cose che è giusto che adesso vediamo. Un po' di ritorno in cuffia, probabilmente che arriva da qualcuno. Comunque vediamo di sistemare la questione. Saluto intanto Fabio De Nardi che ci raggiunge proprio in questi...
Mi sono venuto a parlare di basket.
Ecco qua, sì. Per quale motivo sei venuto a parlare di basket quando noi stiamo parlando di mondiali?
A cazzo.
Ah, ok, perfetto. Benissimo.
Licenza poetica, ovviamente.
Esatto, certo.
A parte questo, sì. No, vabbè... Io, siccome sono arrivato in ritardo, grazie all'anestesia, quindi si è sgonfiata solo ora.
Sì.
E qui, grazie a un intervento dentistico che mi costerà un po' di soldi.
Vabbè,
questo non gliene frega, non frega niente a nessuno.
Esatto, vieni al dunque.
Evitiamo.
Sì. Ma è un caso che sono caduto appena entrato Fabio?
No, probabilmente no, però andiamo avanti.
Non è che porti male.
Non si chiama mica Fabio Caressa. Andiamo avanti.
È il fantasma del 50.
Non si chiama mica Fabio Caressa o Giovanni Pantalone. Andiamo avanti.
Quello è una... Caressa, secondo me, è sulla buona strada.
Effettivamente.
Deve essere che la redazione di Sky ultimamente sta facendo proseliti una certa persona.
Sì. ma io ne ho viste di partite strane sul 2-0. Pochi minuti dopo.
Ha avuto ragione.
Sul 5-0, non sul 2-0. Comunque andiamo avanti.
No, vabbè, io stavo vedendo un interessantissimo programma su Rai 1.
Ah, sì?
Sì.
Me lo sto perdendo, cos'è? Diario Mondiale, sempre?
Diario Mondiale con una donna che ha aumentato il Mondiale, aumenta il voltaggio della lampada sulla...
Ma pare sia l'ultimo, perché poi va via, no? Da Rai Sport, insieme, dopo il Mondiale.
Grazie, porca miseria, costava più di lampade che dove va?
Non lo so, vai in pensione magari, non lo so. non ne ho idea, non ne ho idea.
74 anni, scusa, per quanto va in pensione.
Vabbè. No,
il discorso non era tanto neanche a 30, quindi...
No, ma il faro che le puntano in faccia sarà esposto nel Museo delle Techerai?
Non ne ho idea,
oppure...
non ne ho idea. No, a dicembre ha dichiarato, a dicembre aveva dichiarato, vado a prendere la dichiarazione direttamente da TV Blog. La Rai mi ha preso a schiaffio, fine anno me ne andrò dalla Domenica Sportiva. Quindi lascia la Domenica Sportiva, non direttamente Rai Sport, però lascerà sicuramente la Domenica Sportiva.
Un'intesa smalte Domenica Sportiva condotta da Civoli ci aspetta.
Eh sì. Però è ancora il programma più visto a quell'ora, anche perché è l'unico programma calcistico in onda, a quell'ora a livello nazionale, a parte Diretta Stadio, se vogliamo.
Vabbè, ma il problema è che poi c'era in studio Paris, cioè Paris sì. In studio è inutile, Paris doveva essere ieri sera sì. a cercare un suicidio in una favela a caso.
ma Volpi è in Brasile o è un posto quello che ha dietro?
Volpi è morto, ma nessuno gliel'ha detto.
Vedo tra l'altro degli individui giovani, tra l'altro, in studio a Surai 1 in questo momento. Ci sono Jacopo Volpi, il telecronista della nazionale che ha fatto una competizione, poi l'hanno cacciato via a calci nel sedere, e altri due che non sono riuscito a identificare, più che altro.
E Eugenio De Paoli, che è il direttorissimo, presidentissimo di Rai Sport.
De Paoli praticamente le hanno dato in mano la struttura della Rai, di Rai Sport dal Brasile.
Sì, che sono tre persone, ricordiamolo.
Alla fin fine. Tipo 10 giorni dopo hanno tagliato tutto il personale di questa.
Sì, sono praticamente... in 17 in tutto, credo, in tutto il Brasile a seguire.
Esatto, quindi è lui
quando sono probabilmente solo in 17 a fare la trasmissione da Copacabana con Di Marzio e l'altro su Sky.
Esatto, su Sky sono 8.000, c'è gente veramente...
Buon anno.
C'è Buffa che addirittura per gli sbalzi di temperature sta prendendo il cortisone.
È altamente possibile, sì. È altamente possibile.
No, è vero, cioè Buffa aveva una voce oggi un po' meglio, ma ieri sì. Era veramente qualcosa di inquietante. Sì, sembrava uscito da un film horror.
No, la cosa positiva è che mi sembra che dai quarti Sky le abbia commentate tutte dagli stadi, al contrario della Rai, per esempio.
Sì, no, Sky ha tutte dagli stadi, ma credo addirittura...
No, i gironi no, ne hanno commentate un po' dagli stadi, un po' dagli studi di Rio de Janeiro, un po' addirittura da Milano, mi sembra.
Credo addirittura forse dagli ottavi.
Forse dagli ottavi. O magari dagli ottavi, magari ne hanno commentate un paio da lì, dall'IBC, da Rio de Janeiro, però dai quarti sicuramente tutte.
Vabbè, comunque Buffa ridendo e scherzando ha 55 anni. Quindi...
Sì, non è giovanissimo Buffa. Anche perché comunque
sarà... bene, peraltro.
Decisamente.
Esatto.
Ma te l'ho detto, dopo i mondiali fanno un Buffa racconta solo su questi mondiali, perché comunque di materiale ce n'è a sufficienza.
No, dopo i mondiali fanno Buffa racconta Buffa.
Direttamente. direttamente con questo.
Sì, perché avrà avuto un tale successo che ormai è megalomane. Sì.
Vabbè, Fabio, guarda il lato positivo. Hernanes è ancora in vita, almeno per il momento. Esatto. Cosa che era quantomeno a rischio dopo la partita di ieri sera.
Allora, non lo chiamerei lato positivo questo, sì. Visto le ultime prestazioni, però...
Dettagli. Sì.
Vabbè, no, stasera c'è Olanda-Argentina. Sì. Tra l'altro ci sono tre dei nostri nell'Argentina.
Sì, vero. Palacio...
Palacio Campagnaro è uno che lì a portare le borse.
Sì, è vero.
No. Sì, vero. No, perché... Campagnaro c'è Beckenbauer.
Sì. No, presentissimo in questi mondiali, sia Campagnaro che Palacio.
Ma Campagnaro con 10 minuti li ha giocati, è un recupero.
Sì. Sì. Anche Albert. Anche il portabosse, no,
Comunque, se sì. No, ma penso sia quello che ha raccolto Sabella l'ultima partita.
È vero.
C'era lì Alvarez per farsi vedere, ha detto vado io.
Vero.
No, sì. detto questo, se dovesse arrivare in finale l'Argentina,
sì.
Avremmo una squadra che potrebbe diventare la squadra più vincente della storia dei mondiali, un club praticamente.
Sì.
Perché sia il Bayern con 23 giocatori o l'Inter con 23 giocatori. Adesso il primato sarà la Juventus che ne ha 22. Invece se passa l'Olanda, se li vince l'Olanda no.
Sì, vediamo che
l'Olanda
succede.
L'Olanda ha 23 giocatori di 23 squadre diverse, credo. Quindi.
Vediamo che succede, perché comunque ormai mancano pochi minuti all'inizio della partita. Vedo tra i vari tweet di persone... più che altro nel live ufficiale della FIFA su fifaworldcup.com, ha messo anche per motivi inspiegabili un tweet di Armin Van Buuren che dice: sono pronto per le semifinali. Adesso purtroppo mi va praticamente sotto per quanto riguarda mi è stato tolto praticamente questo tweet, eccolo qua. Armin Van Buuren che dice: sono pronto per le semifinali, è citato, ce la farà Robben a battere Messi, vedremo che succederà tra non molto, dice Armin Van Buuren. Stavo cercando più che altro le formazioni a livello tattico, più che altro tactical lineups, più che altro per la formazione di questa sera, perché abbiamo dato già le formazioni a livello ecco, abbiamo più che altro questo qua, gli schieramenti a livello tattico, non con i giocatori. Sono 5-3-2 per quanto riguarda l'Olanda, 4-3-3 invece per quanto riguarda l'Argentina. La Sky da un 3-4-1-2 per l'Olanda, con De Vrij, Vlaar e Martins in difesa, Kuyt, Wijnaldum, De Jong e Blind a centrocampo, Schneider dietro le due punte che sono Van Persie e Robben, che non la faccia tra l'altro per motivi inspiegabili nella grafica di Sky. Per quanto riguarda la formazione ufficiale della FIFA per quanto riguarda il lineup tattico di questa sera, da i tre centrali, poi il 5 e il 15 che sono i due esterni viene dato più in difesa onestamente che non a centrocampo, comunque faranno probabilmente la spola tra difesa e centrocampo, e per il resto è assolutamente corretta la formazione che viene riportata più che altro dalla anche se mi sa che c'è qualcosa che non quadra a livello di numeri, stavo guardando un attimo, c'è Blind e Kuyt sulla fascia, questo è giusto credo, anche se mette... No, sto cercando di capire. Allora, sì, Blin e Kuyt. Poi 20, 10 e 6. Ci siamo. Sì, è giusto. È assolutamente giusto. È un 3-4-1-2. Qui mette Schneider dietro le due punte. Sì, è giusto. L'Olanda. Scusami?
È la stessa squadra del quarto di finale.
Sì, più che altro non capivo la divisione tattica. Più che altro da parte del sito ufficiale della FIFA. Mentre per quanto riguarda l'Argentina, è un 4-3-3. Quindi non dovrebbero esserci dubbi. Romero in porta. I quattro difensori sono Zabaleta, De Vicelli, Sgarai e Rocco. A centrocampo Biglia, Mascherano e Perez. E invece le tre punte sono Lavezzi, Messi e Higuain. Qui non ci sono assolutamente dubbi, assolutamente corretta la formazione riportata da Sky e ovviamente anche quella pubblicata dal sito della UEFA. Dovrebbe essere, come detto, una partita molto divertente dal punto di vista tattico. Quindi finirà 0-0, vanno i rigori più che altro.
C'è la curiosa cosa dei Reali d'Olanda.
Questa non la sapevo.
È vero, sì. La regione olandese è Argentina.
Argentina.
Ah, non lo sapevo questa cosa.
Quindi praticamente stasera voleranno schiaffi in casa.
Sì. In un modo o nell'altro, diciamo. Comunque
esatto,
vado a finire.
Io tifo,
no?
Per l'Olanda. Tra lì con la bandiera, la pietra di Messi.
Va bene, Pebacco, devi morire per chiudere la puntata.
Beh, è troppo facile, penso, dare Pebacco alla Germania. Devi morire all'Olanda, sì. Perdona, al Brasile e soprattutto direi a Scolari,
sì,
per avere davvero completamente sbagliato tutto. Perché quando sei anche quando sei sul 2-0, sostieni, dai sostegno a quelli che sono dentro, digli di tenete duro, resistete, portate a casa il secondo tempo così com'è, poi ci rimettiamo a posto e vediamo di ricominciare la partita. Non gli ha detto niente, li ha lasciati a se stessi. E solo per questo non vorrei giocare per un allenatore del genere.
Altri?
Al pari di dare un perbacco all'allenatore Germania, che io so, per la stampa locale viene molto bistrattato, cioè non hai ben visto comunque un Germania, viene considerato
è lì da 8 anni, quindi prima la vice di
sì, però viene considerato un eterno secondo, sostanzialmente un perdente di gusto, che non, insomma, sai, questi modi di dire. Invece secondo me l'ha vinta soprattutto lui la partita, per come ha dato una solidità a sta squadra.
Ma perché il suo problema è che durante la partita si misura i peli delle ascelle, quindi...
No, è vero. Tristezza.
Diciamo che dopo il 6-0 poteva perdere tempo anche.
Sì, esatto. Il secondo tempo probabilmente si è grattato le palle e probabilmente ha fatto anche altro.
Va bene. Altre Pebacco invece lo diamo, Klose per il record di gol dei mondiali. Müller, allora, perché comunque c'è
anche. Però, ragazzi, che si sta dimostrando uno dei giocatori più forti sì, del pianeta, Toni Kroos.
Sì.
Invece il mio deve morire va a David Luiz, che ha fatto una partita incresciosa, sì, non degna del suo nome.
Fregi, lo lasciate perdere per quest'oggi.
È come sì, stare sulla Croce Rossa. Cioè.
Ah, ok, va bene, ho capito.
Non puoi dare un devi morire a uno che è già condannato a morte.
Okay. Ho capito. Va bene, direi che possiamo fermarci qua per... Dicevi, no, Fabio, come... scusa?
Come se parli male di Schifani, porca miseria.
Ok, va bene. Va buono, direi che possiamo fermarci qua per questa sera. Grazie a Dario Dilloni.
Grazie a voi.
Grazie a Emanuele Scavuzzo.
Grazie, ciao.
Grazie a Fabio De Nardi.
Grazie a tutti, ci sentiamo... Quando, è? Quando sono le prossime?
Prossima puntata è domani alle 11.
Ah no, domani sono fuori a cena. Ci sentiamo quindi per le prossime occasioni.
Domenica, per la, domenica dopo la finale.
Se ci, esatto, se domenica per la finale. Ah, comunicazione dei servizi. Sì, se riusciamo a registrare domenica, meglio.
Perfetto, va bene.
Perché
perfetto,
sabato c'è la festa del bistrò.
Infatti.
Buona... Quindi sarò ancora ubriaco.
Ok, benissimo. Grazie ad Andrea Pezzo.
Grazie a voi, buona serata.
E grazie a voi che ci avete ascoltato e visto fino a questo momento. Buona Argentina-Olanda a chi lo seguirà in diretta. Ci troviamo domani sera alle 23 su radiohemingway.net e in video su vollive.tv/.di100. Domani invece alle 9.30 su Radio Video Flash, canale 622 del Digitale Terrestre in Calabria. Grazie e a domani. Buona partita.
Ciao.
Ciao.
Questo programma è stato offerto da...
È destino di tutti accompagnare qualcuno. È destino di tutti essere accompagnati. Nel momento del bisogno, l'eleganza e la cortesia che ci contraddistingue dal primo giorno. Onoranze Funebri Boselli.